Buonasera e ben ritrovati, amici, ma soprattutto amiche di Retro Outcast. Io sono Francesco Tanzillo e con me stasera ci sono Luca Cerutti e
Buonasera a tutti. Buonasera.
Gregory Raffa. E siamo qui riuniti stasera perché il mese di aprile, in realtà alla fine del mese di marzo, cioè il mese di marzo si è chiuso con l'uscita al cinema del film di Dungeons and Dragons, che sembra stia andando anche discretamente bene. E per, tra virgolette, per attaccarci a questo topic fondamentale, io non l'ho ancora visto, l'ha visto mia sorella e si è divertita molto da giocatrice di Dungeons and Dragons, tra l'altro. Abbiamo recuperato quelli che sono sostanzialmente dei grandi classici dei cabinati Capcom dell'inizio degli anni 90, e quindi abbiamo rigiocato quella che col tempo è stata assorbita e riconosciuta come la Chronicle, come le cronache di Mistara. Quindi il primo, ovvero Tower of Doom, uscito nel 1993, e Shadow of Mistara, uscito mi pare tipo un anno dopo, nel 94, esatto. Entrambi cabinati disponibili sulla famosissima scheda CPS2, quella che insomma ha dato i natali a Street Fighter 2. Per dire, quindi è una schedona che ha fatto abbastanza, diciamo, abbastanza famosa. Tra l'altro, anche e soprattutto Shadow of Mistara la sfrutta in una maniera, secondo me, incredibile, perché sembra quasi di, cioè, nello stile grafico, nella sintesi, sembra di vedere cose molto più avanzate. Ma procediamo con ordine. Io, ovviamente, nel 93 avevo 2 anni e non ho avuto modo di giocarli il di giocare il cabinato, non mi è passato davanti nemmeno nel collezioni pezzotte. Però voi dove eravate? Gretta, dimmi.
Allora, io ti stupirò, ma è uno dei pochi cabinati di questo genere, picchiaduro, così Capcom, che, devo dire la verità, non mi era mai capitato di vedere in sala giochi. Io l'avevo scoperti questi due giochi qua sul MAME, anni dopo, stranamente, ho detto, caspita, strano, questo non l'ho mai visto, eppure Capcom. E quindi non è che c'ho molto da dire. Poi, vabbè, io tutti quelli della Capcom, quindi vari, come si chiamavano, Knight of the Round, poi cos'altro c'era, picchiaduro quindi esperimento, c'erano un sacco.
C'era Knight of the Round, King of Dragoon, c'era
Esatto.
Punisher, c'era Warrior
Sì,
of
vabbè, oddio,
Fate,
se parliamo, sì, io
c'erano
adesso
tutti
stavo immaginando,
quanti.
cioè stavo pensando a quelli fantasy. Adesso non mi ricordo, tra
King
l'altro.
of Dragoon pure era molto bello, che
Sì, molto,
semplifica
molto.
tantissimo quelle che sono molte delle cose che vediamo in queste Chronicles of Mistara.
Mi potrei stupire con King of Dragoon? No, non ce l'ho qua.
Beh,
Non so allora che fine abbia
bellissimo.
fatto. Ce l'avevo per il Super Nintendo giapponese, bellissimo. È bellissima la
Un altro titolo
confezione.
che ho consumato anche quello, tra l'altro. Luca, invece, tu dove e soprattutto come eri nel 93?
Si è bloccato.
Francesco?
Si è bloccato.
Sì,
Ok, ti sentiamo.
Ok.
Non ti sentiamo.
Non ti sentiamo. Va bene, proseguiamo noi su. Niente, la
Sì.
Magic Sword, non mi ricordo, era Capcom anche quello? Te lo
Magic
ricordi?
Sword, vediamo un po'. Magic Sword
Ah, sei
Cabinato.
tornato. Ok.
Stiamo colmando la tua assenza perché vai improvvisamente molto a scatti, molto più a scatti di me, Luca.
Ma in realtà mi era sembrato fosse il contrario, però allora,
Oddio, è una
Magic
cosa
Sword, no.
incredibilmente paurosa.
Arcade.
Comunque, Luca, prego, dove eri nel
Sì.
93?
Allora, nel 93 io avevo 20 anni e dov'ero? Ero nella sala giochi di Piazza CLN, vicino alla Rinascente a Torino, che che era un po' la sala giochi delle manifestazioni. Penso che i sociologi dovrebbero studiare l'impatto della chiusura delle sale giochi sulla sindacalizzazione precoce degli studenti, in quanto fin da quando ero ancora al liceo, quando c'era la manifestazione generale a Torino, io il liceo lo facevo, essendo io un abitante della collina torinese, il liceo lo facevo chiaramente fuori Torino, però quando c'erano le manifestazioni nazionali studentesche, e in quel periodo ce ne furono parecchie, negli anni di liceo, si prendeva il treno, si andava a manifestare in Torino, si prendeva il corteo, normalmente partiva dalla stazione Porta Susa in Piazza Statuto e procedeva verso il centro, e arrivati verso il centro a un certo punto una fascia di scioperati deviava dal corteo e andava a infilarsi appunto alla sala giochi, che mi pare proprio avesse il nome originalissimo di Play Game. E niente, lì giocai, cioè io al tempo ero veramente, cioè sono sempre stato un amante dei picchiaduro da sala, e probabilmente è stato il mio genere preferito di gioco da sala giochi, nonostante i risultati non eccelsi. E quindi a scorrimento o uno contro uno me ne sono fatti una quantità inenarrabile, non credo mi sia sfuggito nessun titolo uscito in Italia. E tra queste, appunto, un giorno mi trovo davanti il cabinato a quattro postazioni di Tower of Doom, e ci rimasi sotto. Al tempo, diciamo così, fortunatamente facevo scienze della comunicazione, che non è una facoltà in cui ti devi veramente impegnare, quindi tra quello e Magic le ore passate a lezione non sono state esattamente quante dovevano essere, ma tanto la lezione la facevamo in 600 in un cinema, e quindi diciamo che non è che mi perdessi neanche quel granché. E niente, gioco fantastico, giocare, cioè la cosa bella della postazione a 4 è che cioè, c'era sempre turnazione e non c'era mai da spintonare per avere il posto, e soprattutto gli altri ti invitavano dentro, cioè era proprio un continuo butta dentro, appena qualcuno finiva i gettoni eccetera subito chiamava intorno dicendo: oh ragazzi, qualcuno subentri, continui al posto mio.
Gioia del gestore, insomma,
la gioia del gestore, assolutamente, però anche una bella esperienza, diciamo, di condivisione, come si direbbe, dando un valore alto a qualcosa che forse non ce l'ha, ma ok.
Io c'era soltanto un becero macinare monetine a pioggia in questo gioco, che a un certo punto inizia anche a essere sostanzialmente abbastanza punitivo, quindi significa più morti quattro volte tanto, prendi via, butta dentro queste giovani menti plagiate per sempre nel corpo e nella mente, dal spingere monetine attraverso una piccola fessura e ricevere in cambio gioia. Quindi una storia meravigliosa e soprattutto edificante. Ecco, a me il cabinato di questo mi è mancato, perché Metal Slug, ma anche Metal Slug tanto giocato su PlayStation in 2, ce la si faceva. Questo qua invece no, è uno di quelli là che anche sul MAME era quello che uno di quelli che funzionava poco, mentre Punisher lo finivo tutto, Cadillac and Dinosaurs lo finivo tutto, King of Dragoon un pochino, questo qua no, questo qua lo avviavi e subito andava giù, sul mio vecchissimo computer di quando stavo alle scuole medie, inizio del liceo. Quindi insomma era un esperimento affascinante, però a me è sempre rimasto tantissimo, non tanto, allora forse non per l'effetto wow che dava, perché poi cioè l'effetto wow di questo gioco è una cosa che arriva secondo me dopo, ma all'inizio la fascinazione era più, diciamo, verso cose un po' più sgravate, tipo Knights of the Round era molto più sgravato, con i power up continui, con queste armature che erano sempre più grosse. Però questo qua, giocandoci adesso, forse lo apprezzi un po' di più. Tra l'altro io questa volta l'ho giocato in completa legalità con l'edizione che ha giocato forse anche Cerbert, ovvero quella della la Chronicles of Mystara Edition su Steam, filologicamente corretta, attenzione perché ci aggiunge il filtro con le scanline, quindi questa roba misteriosa che ti impasta un po' e che comunque è abbastanza chiaramente, per quanto possibile, adesso mi viene a picchiare il Bellotta soprattutto. E il Bellotta e Pacione mi picchiano con i Mister FPGA, FPGA. Esatto, mi picchieranno tantissimo. E comunque il suo sporco lavoro di impastare l'immagine lo fa abbastanza. Ora, altra domanda fondamentale: con che classe avete giocato?
Allora, io ho giocato il secondo, io sono partito dal secondo, okay. E l'ho provato un po', sono partito col guerriero, poi ho provato a cambiare un po' i personaggi, però effettivamente ho preso tantissime botte, e quindi siccome l'ho giocato veramente sul filo del rasoio, perché essendo due giochi da arcade ho detto va bene, me li gioco proprio il giorno del podcast, anche perché comunque questa settimana ho avuto un sacco da fare, e io oggi me l'ero tenuto proprio per giocare, no? mi ero fatto un po' di cose ieri, insomma avevo portato avanti un po' di lavoro, se non fosse che mi sono uscite fuori delle complicazioni oggi e mi sono ritrovato che ho cominciato a giocare alle 7, quindi me lo sono dovuto mangiare di fretta entrambi.
Se non hai visto tutti i bivi, non hai aperto tutte le porte.
No, infatti questa cosa mi è dispiaciuta, perché effettivamente era un gioco che in ogni modo meritava di essere giocato un po' con più calma, vedendo i bivi, provando i vari personaggi, insomma, perché effettivamente la differenza c'è, perché appunto col guerriero è un pochino, diciamo, ecco, il personaggio probabilmente quello un po' più livellato per tutti, mentre poi mi sono reso conto che evidentemente, se non so, prendi un mago, devi cominciare, magari quando lo sai usare fai dei grossi danni, però lì per lì prendi veramente tante botte.
Sì.
Non è un gioco dove cambia la skin e basta, no? Effettivamente il personaggio
cambia, il moveset cambia moltissimo, la velocità cambia, cambia le magie, tutta una serie di fatti, quindi abbastanza, che hanno delle ripercussioni importanti sul gameplay. E secondo me, colgo questa la palla al balzo, poi passo la parola a Luca, c'è anche proprio quella cosa che, come in Dungeons and Dragons, quando devi fare il party e siete in pochi, tu la prima cosa che fai è coprire le classi più semplici, poi quando sono coperti i ruoli principali, puoi permetterti di prendere classi più borderline, così la stessa cosa. In realtà, se sei proprio da solo, la run completamente mago probabilmente è forse la più costosa. Cioè, proprio perché danni subiti, cooldown delle magie, che poi significa che tu ogni volta che muori ti si ricaricano, quindi oppure le devi raccogliere, ed è quindi non è proprio la più consigliata. Luca, invece, tu in che panni ti sei cimentato stavolta?
Allora, non stupirà nessuno, conoscendo appunto il personaggio che ho, nei picchiaduro io inizio sempre utilizzando i personaggi femminili.
Anche io.
Quindi sempre, cioè da quando iniziai con Chun-Li non ho mai smesso questa abitudine. E questo era vero nel 93 ed è stato vero anche in questo replay, quindi in Tower of Doom sapevo usare l'elfa maga e quindi ho preso l'elfa maga, anche perché comunque come tutti i personaggi femminili è vero che ha un pain threshold ridicolo, ha un damage e un hitbox, cioè un range di combattimento corpo a corpo difficile da definire eccelso, però è veloce, si muove comunque con una certa agilità.
Quello l'ho giocato con l'elfa anche io, tutto quanto, anche perché l'ho trovata molto bilanciata come personaggio.
È molto bilanciata. E, c'è da dire che, e poi appunto nel 93 la scelta era quella, più che altro perché appunto nei picchiaduro a scorrimento il personaggio femminile non c'era mai, ma soprattutto non c'era il personaggio che aveva gli attacchi a raggio come default, e quella fu una cosa pazzesca, cioè spettacolare. Vuoi dirmi che questo personaggio ha gli attacchi a raggio di default, non li deve prendere come bonus, non deve sprecare energia, punti vita per fare gli attacchi, le smart bomb, eccetera, ma è una figata pazzesca. Era dai tempi appunto di Golden Axe che non vedevi una cosa del genere. E quindi niente, in tutte e due le run anch'io purtroppo in questo replay non ci ho potuto dedicare tantissimo tempo, un po' per un altro motivo che poi magari parliamo, accenniamo dopo nel gameplay, per cui sia in Tower of Doom che in Shadow Over Mistara ho preso l'elfa maga perché era quella che conoscevo, riuscivo a gestire in rapidità.
Io ho fatto l'elfa maga per tutto Tower of Doom senza nessun, assolutissimamente nessun rimpianto, proprio per il fatto di avere nel pacchetto già delle magie subito di base, e poi perché effettivamente era quella più veloce, era forse la più interessante del party principale. Ma in qua colpo di scena, in Shadows Over Mistara c'era invece la cosa che ogni volta che morivi potevi cambiare personaggio, e là, dopo aver usato un po' con media soddisfazione la elfa, perché poi aggiunge un moveset dove ti fa tipo una specie di calcio alla Guile all'improvviso, cioè si muove in una maniera un po' più simpatica in Shadow of Mistara l'elfa, ho provato l'assassina, che là praticamente invece è bloccato il super livello perché fa più danni ed è più veloce, ma non ha le magie, e quindi è stato questo momento di grandissimo divertimento nell'utilizzare questa, diciamo, verso la fine del metà verso la fine del gioco, insomma, e mi sono divertito moltissimo, tra l'altro, sia sull'uno che sull'altro, ma sul secondo ho detto, io quasi non mi immaginavo fosse un gioco da CPS2. Cioè, lo pensavo un gioco molto superiore, cioè molto superiore, della scheda immediatamente successiva, quella, diciamo, perché le animazioni, soprattutto lo stile grafico, iniziano ad andare in quella direzione che prese Capcom verso la metà degli anni 90 con i vari Marvel vs. Capcom, soprattutto con Street Fighter 3, quindi con queste animazioni che molto più flat. E per me ancora adesso invecchiata secondo me estremamente bene, quindi ho visto questo, l'ho visto Shadow of Mistara e ho detto caspita, ma quindi che bella robetta usciva già su CPS2, quindi per me è stata effettivamente una sorpresa.
Però paradossalmente a me, lo sai che è piaciuto di più il primo, anche a livello di animazioni. Per quanto c'è da dire una cosa, io non ho mai visto, veramente a mia memoria, non ho mai visto un riciclo così incredibile. Cioè, praticamente lo stesso gioco.
Sì, in pratica sì.
Ti riciccia tutti i mostri, ma proprio tutti, non gli cambia neanche il colore. Cioè, proprio
tutti,
una cosa
incredibile, incredibile.
Ma aspetta, in dettagli che nota l'occhio allenato, il mio... In Tower of Doom non c'è l'elfa oscura semisvestita a cavallo della Wyverna. Quella non me la ricordo.
No, non c'è. Non c'è. C'è, allora, l'elfo oscuro, il primo che incontri in Tower
viene
of
ricisciato.
Doom è quello là cattivo, che fa esattamente la stessa comparsata, la stessa cosa, che mentre ti sta sdrumando prende e se ne va, e dice ci vedremo verso la fine, quindi è esattamente pari pari. Cioè, letteralmente Shadow of Mistara è un colossale more of the same di Tower of Doom. Io a un certo punto ho pensato, perché probabilmente ci siete incappati anche voi, quando combatti il drago, che secondo me è un momento incredibilmente epico, perché tu stai là e stai battendo questa cosa che è talmente grossa che ti esce dallo schermo, E mentre stai combattendo contro il drago, devo aver insistito nel combattere il drago, perché la schermata di domanda per accedere a quella boss fight ti compare davanti 3 volte. Sei sicuro? Sì, tanto
ti faccio un culo così, guarda, è la
monete infinite. Che me ne frega, tanto le monete, cioè via così, via, non ce le abbiamo le monete. Quindi sì, sei proprio sicuro? Sì. Guarda che pericoloso, fammi andare a combattere, fammi vedere sto drago. Effettivamente è una boss fight abbastanza cattiva, specie per un hitbox che è tutta quanta concentrata nella testa, questa testa che per metà è fuori dallo schermo, però l'animazione è strafiga. Anche col fatto che il primo attacco che fa ti brasa, quindi praticamente
quando ti sputa il fuoco, cioè io non ho capito come potermi salvare da quell'attacco.
Non potevi salvare, cioè,
muori. Quello è l'attacco, sì. adesso ti uccido e basta, perché esatto. Cioè, ti fa tutta sta fiammata, prende tutto lo schermo e basta, cioè, è fine.
Sì, ma quello è proprio quel livello di difficoltà spostato avanti in maniera artificiosa per farti cacciare più soldi.
Secondo me c'era, cioè, probabilmente andando a guardare la wiki, c'era un trucco che non mi ricordo se si legava al fatto che dovevi prima aver trovato qualcosa che ti, cioè, per carità, ti lasciava con tanto così di vita,
di energia,
e quindi eri comunque panato. Però c'era qualcosa, quando sei al villaggio degli gnomi viene detto qualcosa su, c'è la pozione di sta ceppa che, o la spada di qualcosa che protegge dalle fiamme, sì, però il fatto che poi devi trovare
neanche darti la possibilità di dire ti puoi salvare, cioè a questo punto ho deciso che mi devi mettere un'altra moneta dentro, cioè mi sembra un po' troppo anche per quei giochi lì.
No, c'era qualcosa, però bisognerebbe guardare la wiki, perché non ricordo. Un'altra cosa che effettivamente, cioè sicuramente Shadow over Mistara è più, c'ha più roba, più scelte, più magie, più armature,
i colori, eccetera. Sono un po' più belli anche.
I colori sono un po' più belli, però in qualche modo non ho provato a usare le scanline con la visuale eccetera, e è ancora più sgranato, non è la parola giusta, più
impastato,
esatto. È una cosa che ho notato, però erano, cioè, in qualche modo effettivamente è vero, è meno curato del predecessore. Un piccolo dettaglio che uno dice è una minchiata: gli shop, quando tu sei,
sì,
in
gli shop sono molto
Tower of
peggiore.
Doom, nello shop, oltre al fatto che il negoziante è molto più dettagliato e tutto, quando facevi exit, oltre al fatto che ti faceva, cioè è una cazzata, però secondo me dimostrava una cura, un'attenzione per i dettagli di chi voleva giocarsi la cosa mai vista prima. E quindi avevi lo spostamento dell'immagine che ti faceva vedere la porta dell'uscita del negozio e il resto del negozio, e tra l'altro c'era anche una frasetta di augurio sempre diversa da parte del negoziante, anche contestualizzata alla missione che andavi a fare eccetera. Quindi ho saputo che nella palude si parla di un drago, piuttosto che devi stare attenti ai non morti, che in Shadow Over Mistara questa cosa non c'è,
sì,
su Exit
thank you e
fuori. Però c'era da dire, invece,
d'accordo,
in Shadow Over Mistara c'era il villaggio gnomico, che era una idea carina, difficile da gestire e fare tutto nei 30 secondi che ti dà, però era divertente.
Invece Tower of Doom dal punto di vista grafico è un po' più vicino a Kings of Dragon, secondo me. Non arriva a quel livello di, cioè, Kings of Dragon era come se i pixel fossero più scolpiti, c'erano delle ombre un po' più nette, forse c'erano un po' di dettagli in più, e diciamo gli spread, cioè, erano un po' più grandini. Era anche un po' più colorato, però diciamo lo stile di sintesi secondo me è più vicino a quello rispetto a come, appunto, diciamo Shadow of Mistara si avvicina di più alla, diciamo, alla Capcom di metà anni 90, ecco. Però sì, sono d'accordo sul fatto che le animazioni Per questo non mi sorprende per metà se non riciclate. Una cosa che mi ha fatto un mezzo effetto wow, però, su Shadow of Mystara è stato quando sei nella torre e c'è appunto quell'effetto di scorrimento mentre sei sulle scale a chiocciola e vedi appunto, e la cosa che non ti aspetti davvero è che tu sai che con un simpatico trucco di specchi e leve puoi darmi l'impressione di star salendo una scala curva mentre in realtà sto scorrendo in orizzontale, ma dietro ruota, e quindi mentre sta ruotando tu dici, ti aspetti che stai ruotando, vedi anche i personaggi, i nemici che
Che
salgono le
arrivano.
scale dietro e ti dici effettivamente ah, però è un
Sì,
bel
vabbè, poi è un
fatto.
trucchettino, cioè alla fine saranno 3 frame
Sì, è una
d'animazione,
cazzatona,
però
esatto.
si apprezzano quelle cose lì.
No, ma
Cioè
lì
Retro
era.
Vigini che commenta in effetti, non so però quando
Si è
la
fatto del
fece.
probabilmente sulle animazioni, ecco. Che dice che le animazioni forse di Tower of Doom erano più interessanti. E sì, probabilmente sì. Però Shadow of Mystara c'aveva l'assassina, che era il personaggio. È un personaggio interessante, ecco. Io sono stato estremamente deluso dal nano. Ho utilizzato, non c'è male, anche il chierico, dava un po' di soddisfazione. La roba delle combo l'avete detta. Ho detto no, però Daigoror probabilmente la diremo in questo momento. Ci sono le combo in Chronicles of Mystara. Vi è capitato di riuscire a fare delle combo?
Ma io sono riuscito a fare con lo scudo, cioè quando pari un attacco, se attacchi subito dopo fai una contromossa, ecco, però combo vere e proprie, onestamente non, cioè al di là di quelle del continuo a schiacciare,
In maniera
vediamo
anche
cosa diventa.
ossessiva, detto l'elfa invece ti dava il calcio all'indietro alla Guile, che una volta che l'ho vista ho detto vabbè, figata, personaggio della vita, è andata così. Sì, alle combo di alla Street Fighter, esatto. Infatti l'elfa maga c'aveva appunto questo fatto che era
Comunque
divertente,
ci
però
sono,
non mi è
poi
mai
c'è da
capitato
dire,
di
ci sono tutti i vari, le
approfondirlo.
varie combinazioni, tipo se schiacci la leva avanti con il colpo, fai una mossa più caricata, quelle cose lì. C'erano anche i Knight of the Round.
Sì.
Sì, no, che non ci sia solo la sequenza base, diciamo così, come Double Dragon aveva. Sì, e dopo un po' che giochi ti accorgi che ci sono variazioni a seconda della posizione del joystick sul primo, secondo, terzo colpo, anche lo slash kick è ottenibile. Diciamo che era una cosa che però i videogiochi Capcom cominciavano ad avere già da qualche anno, cioè comunque sì, avevano inserito già da un po' i giocatori al tempo stavano lì a provare, a vedere, di procurarsele. Ammetto che di nuovo in questa run sono stato molto più button mash.
Mamma mia, sì, senza
E
vergogna proprio.
anche perché qua potremmo cominciare a tirare le monetine e i ciccioli agli amici di Steam. Cioè,
Mamma mia,
allora,
sì.
mi fai la collection di due giochi iconici per la CPS2, che tra l'altro ci stavo riflettendo, penso che sia, vogliamo dire, la scheda, forse se me. Forse la scheda gioco che si è più ripagata l'investimento nella storia dell'umanità, cioè per quanto l'hanno riciclata e per quanti usi i giochi l'hanno ricicciata agli amici, cioè quante
Sì,
ne avranno
anche tutte le
vendute? Cioè.
versioni rimasterizzate di giochi usciti per quell'hardware che poi hanno fatto uscire in giro è assurdo. Io mentre la cercavo sullo store delle console attuali ci stanno appunto i pacchetti di giochi soltanto degli action a scorrimento di Capcom di quella scheda lì, per dire, ma tipo da Black Tiger, tipo.
Sì, no, ma penso anche proprio, Cioè, lasciamo perdere il software, ma quell'hardware, secondo me, è tra gli hardware più ripagati della storia del genere, perché è veramente la ricicciarono proprio in tutti i modi. E quindi fai questa cosa che ha un suo valore e mi metti solo il controllo da tastiera.
Che ma davvero? È stata, mi credo, una cosa estremamente fastidiosa, tutto cioè perché io avevo finalmente, giocando da PC, collego il pad dell'Xbox come una persona normale, detto vabbè, adesso vado là, metto i comandi, niente, è stata una cosa terribile.
Proprio appare la scritta ti devi fottere. No, ma io ma conta che ero
cabinato.
Vabbè, ah vabbè, guarda,
facciamo capitare un'interruzione di servizio e Greta ci lascia, ma maledetto, invidia.
Perché invece vuole proprio la cosa del combo, secondo me, col cabinato, con un pad che si presta a funzionare in tal modo, è troppo più facile. Ma anche banalmente saltare e usare la spada contemporaneamente, o avere un pulsante che tu sai effettivamente che c'è soltanto quello dell'inventario e tu lo scorri in maniera più, tra virgolette, naturale. Invece sulla tastiera è stato un incubo. Sì, sì. A un certo punto ho anche vagliato l'ipotesi di mettere, cioè, com'è naturale che sia, con la mano sinistra il movimento e con la destra i comandi, ma la schermata ti impedisce di impostare, cioè ti impedisce di impostare il movimento. Quindi puoi soltanto effettivamente cambiare sulla
tastiazione.
tastiera i tasti azione,
Quindi devi girare,
che è
devi incrociare le mani.
sì.
Praticamente.
No, era una cosa, cioè, proprio
Invece
lì che dicevo. Ma seriamente avete fatto una cosa del genere? Ma conto che ero talmente che ho detto, oppure provato, ho detto no, aspetta, ma probabilmente piccoli difetti di programmazione, non ho attaccato subito il pad, non me l'ha riconosciuto, aspetta che esco e rientro. Rientro, no. Ma magari
no, è
c'è,
una cosa
cioè stavo
criminale
cominciando a
questa.
dire, ma magari si sblocca con una configurazione, fammi vedere il manuale, le wiki, no. Cazzo, cioè ti devi
Incredibile,
fottere.
incredibile.
Era lì che dicevo, ma ragazzi, ma sul serio vi siete fatti pagare per questa cosa? E in compenso però hai gli achievement, i fondamentali achievement, raccogli almeno 10.000 monete d'oro, uccidi almeno 300 creature, ma che cazzo me ne frega, ma io sono qua per giocare, mica per fare i record, cioè i record, per fare queste cazzate che tanto fai comunque nel
Ma
momento in
per
cui giochi.
giocare con la tastiera, giocare la tas con la tastiera è un livello di difficoltà successivo. Sì,
Sì.
la vera sfida. Comunque ci sono un sacco di cose. Allora, è apprezzabile il fatto che abbiano voluto appunto inserire queste cose, pur non essendo ovviamente un gioco che con Dungeons & Dragons ha molto a che fare, perché è un picchiaduro a scorrimento. È apprezzabile che abbiano voluto inserire delle cose come appunto il fatto che raccogli diverse armi, che puoi usare le magie, quindi hai questa ruota, comunque hai il selettore, però effettivamente le ho trovate un po', in tanti casi un po' inutili, nel senso che a volte mentre eri lì che sceglievi l'arma che volevi usare e prendevi botte.
Sì.
E poi quando ad esempio, ok, adesso gli tiro una freccia e lo manchi sempre, cioè è difficilissimo, non è che dici adesso sparo la freccia, cioè, e lo manchi. E quindi alla fine dei conti sì, è un voglio fare un po' lo strano, però effettivamente non è che questa meccanica secondo me fondamentalmente sia stata introdotta poi così bene. C'è da dire anche che avendolo giocato praticamente a cottimo, magari questo potrebbe essere una penalizzazione, ecco, di questa meccanica, che se uno invece ci gioca tanto, padroneggiandola, ti fa molto la differenza. E poi ci sono anche delle mosse, delle cose che sono completamente inutili. Ad esempio, abbassarsi, cosa serve? Niente.
Niente.
Tu puoi
C'erano
camminare accucciato, ma
serve solo ad evitare alcune trappole in cui proprio ci sono, cioè ti trovi anche la citazione di Indiana Jones, l'ultima crociata praticamente. Cioè, ecco, questa è la parte se possiamo anche switchare, cioè andare anche
Sì,
su altri
possiamo.
argomenti. La
Possiamo.
parte che ho trovato molto carina, che rende veramente la differenza rispetto a quello che era il panorama del tempo, è la volontà di dare veramente un'atmosfera che tra l'altro era comunque abbastanza di nicchia, perché comunque per quanto cominciasse a esserci quella rincorsa geek e nerd che avrebbe poi portato i nerd a essere i protagonisti in quanto appunto in quanto mercato, a essere i protagonisti del nuovo millennio, al tempo a giocare di ruolo eravamo comunque ancora abbastanza pochi, certo, di più sicuramente di anche solo 5 anni prima, ma comunque nel 93 non è che, cioè, cominciavano a esserci le associazioni ludiche, eccetera, c'era sicuramente Magic, però, in realtà Magic era abbastanza ancora agli esordi in Italia. Il gioco di ruolo era ancora una cosa di nicchia, quindi pensare che la Capcom va a creare un'ibridazione del genere, nel genere dei picchiaduro, era una cosa abbastanza coraggiosa, strana, e soprattutto veramente in Tower of Doom si impegnano davvero tanto, perché ci sono i cartelli che devi leggere per
Il suggerimento.
scoprire, esatto, i punti deboli, se c'è come evitare determinate trappole, come scoprire che il muro di fuoco che ti cela una porta in effetti in realtà è un falso, è un'illusione. Vabbè, cosa attaccare, cioè come attaccare la Displacer Beast, quella l'avevi vista in già 18 altri giochi, altri picchiaduro in cui c'era il personaggio, il ninja con l'ombra che ti indicava dove andare a colpire, quindi ok, quella la sapevano tutti. E poi i trabocchetti, che c'erano per carità anche quelli già in altri picchiaduro, ma non così indicati e quindi da, tra virgolette, risolvere, disattivare tutto, e le porte secondarie che ti permettevano di entrare in stanze con altri nemici, altri bonus, o addirittura di fare un giro diverso per arrivare nello stesso punto, e che a volte dovevi aprire in qualche modo, trovare l'interruttore, spostare il masso, vari ed eventuali, e poi chiaramente quella che è la cosa più appariscente, ma secondo me era anche la, tra virgolette, la minore, però che dimostrava comunque un impegnone davvero pazzesco a anche darti una rigiocabilità, i bivi di narrazione, i bivi di trama che condizionavano sia il percorso totale, un po' all'outrun, sia comunque anche la tipologia di nemici e ambienti che andavi ad affrontare. Questa è una cosa senza senso per il tempo, cioè, infatti ci rimanemmo tutti abbastanza sotto, sia chi giocava di ruolo che i tamarri dell'istituto tecnico che
Vedi,
andavano
infatti,
allo stadio.
questa era la sua forza, perché era in pratica un trade union di due mondi. Cioè, era proprio quella la cosa geniale, secondo me, ovvero di portarti quella roba che era solitamente così, quasi, era talmente occulta da essere quasi esoterica per certi versi, con i libri, i codici, i dati, le monete, di farne un'estrema sintesi. E arriva, secondo me, in un momento che è abbastanza fondamentale, soprattutto per il videogioco giapponese. Perché cosa succede? Dungeons & Dragons in pratica è il padre putativo di tutti i videogiochi, prima ancora del gioco di ruolo in quanto tale, dove il lancio di dado, dove il danno effettivamente che viene fatto ad un giocatore o a un avversario è sostanzialmente è un lancio di dado, occulto o meno che sia, in pratica. Ma mentre stavano progettando Doom, giocavano a Dungeons & Dragons, in pratica. Quindi lo stesso Ultima è un figlio di Dungeons & Dragons, lo stesso Ultima che in Giappone ha affiliato con Dragon Quest e con Final Fantasy, che sono comunque reinterpretazioni di quella cosa lì. E arriva sostanzialmente quando
negli anni 90 c'è una, tra virgolette, maturità dal punto di Dungeons & Dragons di fare franchise, di investire sostanzialmente, più che di investire, di trovare dei partnership commerciali che escono in pratica da quello che è il loro campo di gioco, perché si sta diversificando, non c'è più la scatola rossa soltanto, non c'è più la scatola marrone, ci sta appunto, le regole stanno avanzando le ambientazioni, e Mystara dovrebbe essere proprio una delle ambientazioni popolari della terza edizione, o tipo degli albori della terza edizione, potrei dire una cazzata, forse anche prima di Dragonlance. Ora non sono ferratissimo sulla storia del gioco di ruolo, ma ne so abbastanza per aver fatto questo discorso, però ecco, appunto, perché poi inizia a essere cioè nel passaggio dalle scatole alla versione 3.5, che poi è quella che ho giocato io, passano effettivamente tanti anni. Però se pensi, soprattutto per giustificare l'investimento, il fatto che è, secondo me, Stranger Things questa cosa la fa molto bene, cioè la fa molto bene perché coglie due momenti molto specifici dell'adolescente anni 80, ovvero il momento E.T. in cui ci si raduna nelle stanze, nelle cantine, è scorretto, nelle taverne, nei seminterrati, si gioca, e poi, come è naturale che sia, quella tua affezione a quel mondo, a quell'immaginario, la trasporti in sala giochi, e poi finisci a giocare a della roba che di Dungeons & Dragons c'è soltanto l'immagine, come nella seconda stagione giocavano a Dragon Lair. E a questo punto, piuttosto che giocare a Dragon Lair, giocatevi Dungeons & Dragons per davvero, col marchio ufficiale, con i nomi, con l'ambientazione, e soprattutto col bestiario, con le classi che sono quelle là, che rafforza la cosa. Quindi in più in quattro, quindi super party, letteralmente come nel seminterrato, però più figo, più veloce. E anche quel selezionare le magie, come diceva Gretta, sì, è scomodo, ma comunque serve al fatto che quella cosa non deve essere immediata. È quasi il tempo che ti perdi per cercarla nel menu, è quasi diegetico, se vogliamo.
Sì, ma sai cosa? Era proprio quello che dicevo, nel senso che almeno poi ti desse un effettivo vantaggio farlo, però è quasi un malus.
Allora, per il guerriero sì, per l'elfo a un certo punto lo spammavo proprio, tipo la tempesta di ghiaccio nelle situazioni incasinate è stato un grande stun, cioè tu vai là, sì, cioè ti respiri un attimo.
Ripeto, vai. Ovviamente il giudizio è un po' viziato dal fatto che uno, giocandoci a cottimo così, perché bisogna finirlo entro stasera, perché bisogna parlarne, e giocandolo con i crediti infiniti naturalmente perdi tutto quel pathos, perdi tutta quella voglia anche di stare attento, di non prendere le mazzate, cioè a un certo punto sei lì che schiacci, cioè, esatto. E tutto un po' diventa noioso fondamentalmente, perché la verità è anche un po' questa, che oggi un gioco come questo effettivamente un po' ti annoia, ma secondo me non è tanto una colpa del gioco, che comunque chiaramente rispetto ai giochi che abbiamo oggi è molto più ripetitivo su molti aspetti, ma è proprio un fatto che perde completamente del suo mordente il fatto che non ti costa niente continuare. Esatto. Avessi 10 crediti in tutto, sono sicuro che non ti annoi giocandoci, perché stai attento a quello che fai, perché sennò devi ricominciare da capo. Invece così, sapendo che tanto butti la monetina dentro e vai avanti, chi se ne frega, qualunque cosa diventerebbe noiosa.
Ma la cosa è qua insisto su un punto che avevo anticipato. In realtà prima si diceva anche del fatto che diventa più punitivo, appunto anche rifacendomi all'esperienza da sala giochi, quando ho detto anche nel dietro le quinte che in effetti ho proprio patito, cioè sarò sincero, ho patito giocarlo in solitaria, perché era un gioco, l'avevo buttata lì, ma non era una battuta, quando si era deciso avevo detto, ah sì, c'ho già la collection, perché l'avevo comprata in tempi di pandemia, proponendo ai miei amici miscredenti di trovarci online e rullare cartoni insieme, e loro poi hanno preferito Diablo 3.
Beh, in effetti non sono tanto spostate dal rullare cartoni, eh?
Sì, però in realtà l'esperienza, che chiaramente non si può comunque replicare, che si viveva in sala giochi, era anche questa cosa, cioè tutto quello che ha detto Gregory prima è assolutamente vero. Il tempo di caricamento, cioè di switch dell'arma più adatta, ma anche altre cose, quando giocavi in gruppo, soprattutto in presenza, era molto, cioè si creavano veramente delle sinergie, per cui tu vedevi veramente i giocatori, anche a seguito del fatto che ciascuno aveva crediti limitati, quindi si cercava di supportarsi, ma si lasciavano i bonus a vicenda, no? Prendi la, tu sei sotto di energia, prendi assolutamente la pozione, ti copriamo, tu prendi le frecce che sei, qua, aspetta, facciamo pacchetto mischia, li teniamo, tu arretra con l'elfo e dacci giù di lightning bolt a sventagliata, l'elfo che teneva di default, teneva sempre magic missile, perché Magic Missile ti permetteva di fare piccola pulizia d'area, no? Quando c'erano un po' troppi nemici che stavano prendendo da più lati, Magic Missile due o tre li facevi rimbalzare indietro. Allora poi ci si buttava sul pacchetto mischi avversario, lo si smontava e poi si andavano a prendere quelli che erano stati buttati indietro. Ma erano delle... Era anche per allenare i riflessi, come dici, rispondendo a Retrobicini, sì, avere appunto i crediti limitati ti aiutava, però in gioco cooperativo, cioè era veramente uno dei giochi, come furono anche le Tartos, perché secondo me in quattro funzionava davvero alla grandissima, quindi
sì, era anche... sicuramente cioè erano dei giochi che erano proprio stati pensati effettivamente sicuramente non per giocare da soli, cioè, poi è ovvio che
non
ti davano la possibilità di farlo
casa, tastiera.
Vabbè, quello poi anche Bubble Bobble, per dire, anche Bubble Bobble è un gioco che comunque non è stato pensato per essere giocato da solo.
Però
per esempio
i livelli sono quasi impossibili,
se vogliamo fare un paragone, pure giocare tipo Ghosts and Goals era comunque un'esperienza che riusciva a essere più tra virgolette solitaria, perché a un certo punto là era tutta una questione di ritmi, di salti, di schivate, e quindi tu è come se andassi a tra virgolette suonare la tastiera del cabinato come se fosse un pianoforte, tanto che tu assimilavi quelle cose, non c'era quella percentuale di imprevisto, mentre invece secondo me Luca ha espresso benissimo quello che ti chiede proprio di fare il gioco, ovvero quella coordinazione all'interno del gruppo che come soltanto Dungeons and Dragons ti permette di fare, cioè secondo me è proprio una cosa assolutamente non banale, ed è la dinamica ludica che fa veramente da punto d'unione, più dell'ambientazione, più dei mostri, più delle classi, col gioco di ruolo originale. Perché quella coordinazione è proprio esattamente una, che di cui raccontavi, è esattamente la coordinazione che è richiesta ad un party per superare le sfide, almeno se il party è buono, perché altrimenti diventano soltanto un'infinita... diciamo sequenza di scontri uno a uno dove ti vengono messi dei mostri davanti. Esatto, e come ha fatto il gesto Luca in gasi il bottone, la stessa dinamica si rifà nel gioco quando stai là e stai combattendo contro uno, ti piazza davanti e rulli il dado fino a che non ti esce 20 e il mostro va giù, che è soltanto una parte dell'esperienza, e anche la parte meno divertente, perché le ultime incarnazioni del gioco di ruolo puntano tantissimo a non concentrarsi sul dominio del dado, sulla partita, ecco. Quindi detto,
infatti quella è la,
estremamente affascinante.
Sì, effettivamente è bello come abbiano trovato questa meccanica che, pur essendo trasportata in un gioco di ruolo, riesce a catturare un po' lo spirito. Scusami, in gioco di ruolo, un picchiaduro, riesce un po' a catturare lo spirito del gioco di ruolo. Questa cosa di effettivamente darti molto più valore se il gioco viene fruito in quattro persone o comunque più di uno.
Sì, anche perché in realtà ci stavo riflettendo adesso, beh, magari sto facendo sovrastrutture, però mentre, cioè, questi giochi a quattro davano veramente, cioè, l'esperienza che ebbi, ma anche con Turtles, di cui si è parlato nella battaglia Konami, avevano... ti davano un approccio già diverso rispetto al rullacartoni a due, perché per quanto cercavi di collaborare nel rullacartoni a due, c'era più una percezione di essere soverchiati, quindi brutto dirla così, ma comunque se c'era la pozione, la pizza, il curativo, il primo che arrivava prendeva. Mentre nei giochi a quattro l'impressione di essere sempre in una, cioè quando si era tutti e quattro, l'impressione di avere uno scontro pari in cui ci si può veramente fare le tattiche di squadra e quindi avere i tanker che contengono, cioè adesso sto parlando di termini che al tempo non si consideravano neanche, però avere quelli che riescono a contenere perché sono rimasti più su di vita, mentre gli altri stanno indietro e o fanno supporto con fuoco di copertura o si curano, era più gestibile, perché comunque bene o male avevi sempre, mentre uno si doveva ritirare, tre coprivano, mentre nel gioco a due e uno si ritira e l'altro si trova lì con quattro avversari intorno e prima o poi si deve ritirare anche lui, allora la pozione la prendo io perché cazzo prima mi hai lasciato nei casini e si rompevano le amicizie. Ad aggiungere il tutto, veramente Tower of Doom fu proprio il fatto che ti differenziava i ruoli proprio. Quindi mentre Turtles, ok, variava l'arma, ma alla fine era sempre rulla, 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 lancia, rulla, 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 lancia. Cos'era l'altro? Battle Circuit, gioco veramente bellissimo.
Sì, quello con i robot, tra l'altro.
Che adorato. Captain Commando, ok, ma era rulla, 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 lancia. Lì invece era che guerriero e chierico, guerriero e nano davanti, chierico che fa old person oppure holy light per bloccare gli avversari, elfa che quando siamo circondati vai di palla di fuoco, bam, arrivederci, grazie.
Hai detto, cioè un gioco è un picchiaduro a scorrimento con il personaggio di supporto, che è assolutamente la cosa meno scontata che si potesse trovare, secondo me, in sala giochi negli anni 90. Quindi, detto, me l'hai fatto benissimo ricordare, perché mi stava passando da mente il fatto che comunque il Chierico è un personaggio anche divertente da giocare, perché a parte che dà dei cartoni non indifferenti, c'è un sacco di vita, in più si potenzia anche, è forte, è
E
molto
poi
forte.
tankava, cioè aveva proprio lo scudo,
E
cioè era
poi
l'unico che aveva lo
tankava,
scudo a
esatto.
copertura quasi integrale, quindi anche gli attacchi dall'alto lui li copriva, cioè, per carità non dovevi lasciarlo accerchiare perché si muoveva con, chiaramente era un tanker, si muoveva in
Sì.
violentissimo, ma quando ce l'avevi posto davanti agli gnoll stronzi che arrivano tirandoti le frecce, sì, scusa, hai detto qualcosa?
Vabbè, ah, perché tu stai descrivendo un altro di quelle meravigliose momenti in cui dovevi il gioco decideva di doversi togliere dei soldi, ovvero dopo che avevi ripulito tutti quanti l'aria, comparivano a destra e a sinistra dello schermo tre gnollo con gli archi e ti sparavano e tu là dovevi saltare, dovevi abbassarti, dovevi sperare di stare in mezzo, altrimenti subivi l'attacco a distanza. Ma il gioco è pieno di queste cose che sono incredibilmente picchiatura a scorrimento. In più, io ho fatto anche la cazzata, sentendomi particolarmente forte, perché il Chronicles of Mystery ti permette di alzare il livello di difficoltà, che è la cosa peggiore che potessi fare, perché tu se trasforma, cioè non è effettivamente è una cosa che faccio io default per rendere il gioco un po' più pepato, però all'epoca evidentemente un gioco questa cosa non era proprio pensata in questo modo, quindi diventa soltanto che ogni nemico diventa una spugna per i colpi e quindi tu stai là e continui a pestare a sangue questi poveri disgraziati che non muoiono mai, e vi lascio Madonna. Immaginare il drago vale. Soprattutto sì, infatti è stato abbastanza noioso giocarlo, e infatti tutti i cartelli, le cose, entravo nelle porte, vedevo qualcosa in più, eccetera, però è stato tedioso, letteralmente tedioso, pur col fatto che comunque c'è un sacco di cose divertenti, tipo... il drago è bellissimo, il boss finale è molto simpatico, anche l'elfo con le mosse che scompariva mi è piaciuto, però forse non ho visto il Beholder, ecco.
Io l'ho visto. Bellino, tra l'altro, perché invece di cambiare colore, quando perde l'energia comincia a perdere i cosini dalla testa, i tentacolini dalla testa.
Come ci sei arrivato al Beholder?
Ah, probabilmente con qualche, cioè sicuramente con qualche selezione, scegliendo di andare da una parte piuttosto che dall'altra, e mi è capitato.
No, ma era proprio questa cosa che potevi veramente farti, cioè trovarti veramente dei nemici, dei boss, cioè anche l'investimento folle di questi pazzi. Cioè, e comunque programmare queste cose non era, cioè non è facile neanche adesso, non era facile nel 93. Fai delle intere parti che vedrai il 10% dei giocatori e le curi così, sei comunque bravo, cioè bravo, che ti devo dire. Tra l'altro il drago, ecco, che era effettivamente impegnativo, di nuovo in squadra era un'altra cosa. Cioè, non dico che lo finivi senza perderci crediti. Quello, ok, loro devono fatturare, ragazzi. Non è che siamo qua a far beneficenza, c'era scritto. Non stiamo qua a far beneficenza. Però tenendo conto che c'era anche la dinamica che tutti gli avversari hanno un pain threshold, in team riuscivi a menargliele tante che lui non riusciva a far partire i suoi attacchi più potenti con la stessa frequenza che da solo, perché faceva sempre si tirava indietro, esatto. E quindi la scia di fuoco bilaterale, che era difficilissima da evitare, invece di fartela ogni 4 secondi riusciva a interrompergliene una su 3 e 2 su 3. Questo ti cambiava davvero tanto la qualità
di gioco.
Sì,
ma sicuramente non è banale questa cosa, non è un gioco che ti vuole punire in maniera ingiusta, nel senso che comunque è ovvio che giocandoci da solo, però essendo probabilmente proprio pensato per un ritmo a 4 giocatori, ovviamente ti dava la possibilità di finirlo senza soffrire in 4 persone e di divertirti molto di più.
Molto, sì, molto.
Ecco, c'è un'altra cosa che mi ero segnato mentalmente, che è veramente odiato, e quelle minchia di monettine che quando sei lì che stai picchiando, invece di picchiare si abbassa a raccogliere le monettine. Ah!
Quella cosa il lutto.
Il lutto.
Sì, è stato, quella effettivamente è una roba che dici, allora secondo me in maniera molto più elegante l'hanno risolta da altre parti. Non è che mi fai trovare 2-3 monetine, fai trovare il sacchetto. Sì. E io se voglio prendere il sacchetto ci vado sopra, premo azione, premo tipo il pulsante per abbassare, premo un altro fatto e lo raccolgo, ma... il comando, tra virgolette, che poi non è più il comando attacco, ma il comando azione, che è vale sia per raccogliere monetine che per combattere, quella è una cattiveria.
Sì.
Perché tu
sì, perché è impossibile che non se ne siano resi conto che mentre sei lì che picchi improvvisamente questo si abbassa invece di picchiare. Cioè...
Era un po' uno standard, perché anche in Final Fight i polli arrosto lì, cioè,
è sempre stato così.
E non c'è.
Però non c'era quella mischia e non c'era nemmeno tutta quella quantità di roba da raccogliere in Final Fight.
Sì,
cioè,
questo esatto. È vero.
c'era il pollo, improvvisamente c'era la torta, e allora tu ti avvicinavi e andavi e la raccoglievi. Ma non, probabilmente in tutta la vita, tutte le partite che ho fatto a Final Fight, non mi è mai capitato di raccogliere qualcosa senza volere, cioè.
Esatto, diciamo il rapporto costi-benefici del raccogliere la monetina nel casino è molto più sbilanciato sui costi del guadagno effettivo della monetina, mentre invece se per sbaglio raccoglievi il pollo in Final Fight che ti ripristinava la vita eri magari anche contento,
sì.
Oppure anche, a meno che non te lo volessi conservare per dopo, però ecco.
Ci sono stati anche dei momenti umoristici nel mio replay in cui proprio... Cioè, proprio la scena da cartone animato, da sketch di... Oh, una monetina e il goblin in salto che mi passa sopra. Ci voleva solo il crepaccio lì vicino e la scenetta di lui che resta sospeso in aria per mezzo secondo e poi cade. Sarebbe stato fantastico. Poi,
altra cosa carina, tipo, tutto il bestiario è chiaramente preso da quello talmente iconico di Dungeons and Dragons che quasi tutto quello che si vede, per quello che ho visto del film, è nel film. Tipo, ci sono i gufursi, che se è una cosa particolare proprio di questo animale che è mezzo gufo e mezzo urso. Ci sono le bestie distorcenti, che sono tra gli animali più affascinanti e anche tra le cose più rotte in culo da combattere nel gioco, perché sono proprio difficili da colpire, cioè hanno un'elusione altissima e non le cogli mai.
Poi hanno quell'attacco con la coda a distanza, che è una rottura di coglioni, perché non ha praticamente... cioè tutti gli altri attacchi sono quasi... cioè hanno il caricamento. Lì non riesci mai a beccarlo, perché oltre al fatto che a volte ti arriva la staffilata mentre la Displacer Beast è fuori dallo schermo, e quindi è proprio lì impossibile vedere.
Il fatto dello schermo che copre soltanto parzialmente l'area di gioco è una cosa che ho notato ed è stata molto fastidiosa. È forse una delle vere pecche tecniche, secondo me, proprio del gioco. Perché tu effettivamente c'hai un'area anche abbastanza importante di non visto fuori dallo schermo. E per un po' all'inizio ho pensato che fosse un problema della versione Steam, poi dopo mi sono reso conto che effettivamente lo rifacevano costantemente. Ho detto no, qua secondo me c'è tanto che è fuori schermo, ci sta almeno, non dico un altro quarto, ma almeno un altro ottavo di area di gioco che non è vista mentre ci stai passando. E non è un'area, tra virgolette, anche importante, perché è un'area in cui succedono cose, ecco. Solitamente gente che ti attacca.
Esatto, il problema qua è che in realtà anche questo era uno standard dei picchiaduro dell'epoca, il fatto che c'avevi l'area più ampia dello schermo. Però qua la fregatura è che in media... Oddio, in Final Fight... era insopportabile quando avevi i combattimenti con Sodom, quel pezzo di merda con la katana, che quando lo incontri nell'arena, ok, quando lo incontri in campo aperto era veramente una rottura di coglioni, perché se lui finiva fuori dallo schermo non lo vedevi caricare l'attacco in carica con la sua spadata e te lo beccavi sempre nei denti. A volte lui finiva fuori dallo schermo e comunque la sua katana era abbastanza lunga e ti colpiva da una relativa sicurezza, cioè da un punto in cui tu non lo vedevi. Qua succede con la Displacer Beast e succede anche con gli Gnoll con l'Ascia, mentre in media nei videogiochi picchiaduro a scorrimento questo non succedeva, perché la maggior parte degli avversari al massimo aveva la mazza da baseball, il bastone chiodato, che non gli allungava di tanto rispetto al pugno, al calcio. Quindi se ti tenevi a tanto così dallo schermo, dalla cornice,
non ti colpiva,
eri in area, comunque loro dovevano rientrare in fascia di visibilità per colpirti, e a quel punto li cartonavi. Questo sì, effettivamente questo è appunto un altro flow che cioè un altro standard che in questo caso si è rivelato un po' una fregatura, perché
poi,
è meno prevedibile.
Però, per esempio, boss molto fighi, però mi sono piaciuti di più i boss del secondo, cioè di Shadow of Mystara, anche se c'ha a un certo punto la cosa brutta della, tra virgolette, della boss run, perché a un certo punto ti infila 3-4 boss di fila nell'ultima parte del gioco, a poca distanza l'uno dall'altro, quindi tipo quando a un certo punto incontri il Lich, quando sali la torre, e poi a un certo punto quando incontri il Lich, che è esattamente il boss del primo Tower of Doom, e poi a un certo punto incontri il tipo che evoca la gente, quindi... diciamo a un certo punto è interessante la varietà che ci mette, però dall'altra parte la cosa fastidiosa è il fatto che molti di questi siano riciclati anche, però quelli nuovi sono, secondo me sono interessanti, ma pure per esempio il fatto che è qua ammiccata chiaramente a Luca, che la cattiva sia una donna, questa donna un poco Morrigan, insomma, così. Che, che diventa un drago alla fine, che parlando è il drago del primo.
Parlando dei quattro lì, cavalieri dell'apocalisse eccetera, ma mi ha fatto morire, perché questa cosa secondo me c'è, cioè la mettono sempre i giapponesi, si divertono eccetera, c'è quello che annuncia di dice quello che è sconfitto prima era un puro stronzo, adesso io sono il più potente dei cavalieri eccetera, oppure dice la tua è, ed è quello che legni con più facilità, cioè il secondo boss dei quattro eccetera arriva, si era una sorta di ghast. Hai sconfitto l'elfo nero, ma lui è questo parvenu eccetera.
Poi ci stai attento, quello fatto di nebbia, giusto? Sì.
Sì, lui è. Va bene, ok. Allora, Magic Missile, spadata, Lightning Bolt, ghiaccio. Ah sì, ma hai fatto tanto, spadata. Era quello con una hitbox più pazzescamente facile da beccare. Cioè gli ho infilato una tale quantità di randellate che ero lì che dicevo no vabbè, penso di averci perso un gettone con lui, cioè,
è vero, ci sono alcuni personaggi che sono veramente molto più semplici rispetto ad altri che ci sono stati prima, chissà sì, se anche quella cosa lì è evoluta oppure magari è perché ti ci trovi effettivamente con quel personaggio ed era stato pensato per un po' per bilanciare, no? Quindi magari ti sei trovato col guerriero a farlo facilmente, ma se avessi avuto un altro personaggio sarebbe stato più difficile, a differenza di quello prima che invece ti è sembrato più difficile perché avevi il guerriero, ma se ci avessi avuto un altro personaggio sarebbe stato più semplice, magari anche quello.
Ci ho pensato a questa teoria, lo sai? Perché forse ho trovato che effettivamente alcune classi andassero meglio contro alcuni nemici rispetto ad altre. Che ritorna a quella logica di prima di giocare in quattro, buttarci soldi dentro e coprire più cose possibili. Ho trovato tedioso il fatto che ogni combattimento, cioè morivo, cambiavo classe, ogni combattimento mi chiedesse metti il tuo nome qui. Porca miseria, sì, sono sempre io.
Infatti è anche un po' per quello che a un certo punto ho anche smesso di cambiare i personaggi, perché ho detto vabbè, tanto prendo botte, devo rompermi con io, vabbè che poi basterebbe schiacciare end, ok, però comunque una rottura. Invece ho detto vabbè, chi se ne frega, li volevo un po' provare tutti, all'inizio ho fatto un po' di esperimenti, poi mi sono tenuto il guerriero perché ho visto che era quello con cui andavo più facile, mentre invece Tower of Doom ho usato l'elfa perché appunto preferibilmente io prendo una donna nei giochi e quella mi sembrava piuttosto equilibrata, quindi alla fine mi sono trovato bene con lei, gli altri non li ho neanche guardati.
Sì, ma in realtà allora in Tower of Doom non mi ricordo, in Shadow of Mystara se non sbaglio c'è addirittura il tasto per assegnare un nome predefinito, che c'è proprio name
di sotto, cioè sì, sotto c'è scritto name, adesso non ricordo su comunque, quale
era un po' una rottura di palle, devo ammettere, cioè di nuovo come direbbe Fra è un altro tocco di classe di questo tentativo di dare il feeling, però effettivamente dopo un po' anche sti cazzi, come si dice.
una certa basta. Parlando un po' di level design, invece, li ho trovati tutti quanti ok, nel senso con i birri, con le cose simpatiche, non mi hanno fatto gridare particolarmente al miracolo. Alcuni sono letteralmente soltanto delle arene, alcuni livelli, come quando penso alla Manticora, penso pure alla Chimera. Cioè, erano cose abbastanza, tra virgolette, molto standard. E ho veramente
Sì, anche
trovato di pessimo
due
gusto il
schermate.
riciclare la tour. Cioè, la tour riciclata esattamente pari pari al primo, l'ho trovata veramente una scelta di pessimo gusto.
Beh, ha riciclato così tanto che effettivamente, cioè, quello lo trovo un po' ingiustificabile. Il fatto che magari ogni tanto ci siano le boss rush, quelle cose lì, invece magari glielo fai un po' passare perché dici vogliono allungare il gioco, però
All'epoca
tu
così
non...
si faceva.
la
Era semplice.
memoria è quello che è, magari non ti puoi permettere di, anche volendo, di mettere un altro personaggio, quindi dici va bene, ci rificco tutto quello che posso, però effettivamente le ambientazioni, cioè riciclarle da un gioco all'altro, i personaggi riciclati così da un gioco all'altro, è veramente un po' un capitalizziamo su quello che abbiamo già fatto, ma comunque va bene, nel senso, a me ad
Sì,
esempio
alla
all'epoca
fine
stupì
nella grana
tantissimo il gioco
grossa.
delle Turtles, Turtles in Time, che era tutto diverso. Io onestamente non me lo sarei aspettato, effettivamente, cioè avevano rifatto completamente tutto da zero, anche molto più bello, ecco, a livello grafico Turtles in Time. Poi forse io, anche per una questione affettiva, ho sempre preferito il primo. Però effettivamente rivedendoli oggi lo stacco grafico è parecchio e magari non era neanche così richiesto, nel senso che alla fine se avessero ripreso molte cose dal primo gioco, forse nessuno gliene avrebbe fatto una colpa, ecco.
Al tempo c'erano persino, cioè continuavano a succhiare gettoni, persino i bootleg tarocchi dei giochi più
Infatti
famosi,
io
cioè,
la
solo
prima
perché ti
volta che ho visto Final
aggiungevano una
Fight si
mossa.
chiamava Final Crash.
No, ma io mi ricordo veramente le cose, cioè le cose super tarocche tipo Street Fighter 2, cioè oltre a tutte le riedizioni di Street Fighter 2 della Capcom, che ragazzi anche, insomma, anche un pochettino di dignità, vi prego, ma c'erano quelle tarocche con Zangief che quando faceva il, come si chiamava, lo spinning, vatte la pesca, aveva la fiamma di lo Yoga Fire di Dalsim ai piedi. Cioè, cose che erano state evidentemente hackerate, truccate, eppure la gente ci giocava.
Ma quello fu
Ma tu
il
pensa.
motivo per cui Capcom poi fece Super Street Fighter, perché effettivamente cominciavano a guadagnare troppi soldi questi bootleg, perché ti davano la possibilità di usare anche i personaggi non giocabili, e quindi alla fine loro corsero ai ripari facendo la loro versione, e poi vabbè, quella fu la fine perché ne hanno fatti 8.000 anche loro, però...
La World Champion Salcaz, giuriamo che questa è proprio l'Ultimate Edition. No, abbiamo mentito.
Incredibile, ma
Questa è
no,
la
quello che
World
è uscito
Champion
fuori da
Super.
Street Fighter, cioè incredibile.
Quanto crediamo che Street Fighter 6 effettivamente avrà soltanto un'edizione? Io nemmeno per il cazzo.
È
Che simpatici
impossibile.
mattacchioni, davvero.
Ma che poi
Impossibile.
dici, no, fai uscire altri 20 personaggi in 4 anni e poi il quinto anno mi fai uscire la collection con tutti quanti dentro già sbloccati e poi il sesto anno mi metti anche la versione estesa di questo. Ma che
Sì,
significa? Ma
tecnicamente oggi con i
che stiamo
DLC si può
lavorando
fare,
gratis.
però è troppo una tradizione fare l'edizione nuova, quindi non lo so, non
Ma
credo che...
a proposito di cose pezzotte, soprattutto di Konami, ma sapete perché in campagna la gente giocava Winning Eleven? Perché c'era sulle bancarelle la Napoli Edition, c'era Maradona in Winning Eleven, cioè che era letteralmente Dio. Se avesse potuto nel gioco moltiplicare i pani e i pesci, trasformare l'acqua in vino, l'avatar di Maradona lo faceva. perché era
completamente
sì, ma era pieno di questa roba meravigliosa. Winning Eleven Napoli Edition. Cioè, secondo me c'era del genio dietro quella cosa che ha reso quel gioco così famoso e così popolare, che secondo me nemmeno nelle più rose aspettative dei giocatori, dei programmatori giapponesi, quelle cose succedevano. Ed era meraviglioso. Era quella cosa, sì, c'erano i cori dello stadio, era tutto Napoli, c'era la telecronaca napoletana, beh, una roba.
Un impegno
drammatico. Sì, era assurdo.
Ne hai una copia? Perché questa cosa qui dovrebbe
allora
essere
no, perché era una roba veramente illegale. Non avevo la PlayStation all'epoca, ma devo cercarla su internet.
Allora, io spero che si trovi, perché qua è da preservazione del videogioco, una roba simile.
La nostra enciclopedia umana Retrobigini, tra l'altro, precisa, craccato da Ciruzzo detto Gigiotto.
No, non scherzo.
Aggiunge non scherzo, e noi non abbiamo mai dubitato una volta delle tue parole. Quindi.
Sì, guardate, sta tipo, cercate Winning Eleven 6, Winning Eleven 7, Napoli Patch. Quindi, no, ragazzi, erano momenti meravigliosi comunque, non come adesso con Bolosi.
Io che pensavo che il massimo, cioè il genio del marketing, fosse stato quello che aveva mandato in giro le memory card PS1 con già tutte le squadre originali di PS. Al tempo si chiamava già PS, no.
Ah, penso di sì,
forse era ISS ancora. No,
perché c'erano entrambi,
Comunque il fatto che io al tempo lavoravo in un negozio di videogiochi, e noi proprio senza vergogna, visto che tra l'altro era il periodo in cui veramente la bilancia stava un po' spostandosi a favore in termini di giocabilità dalla sua, noi proponevamo senza vergogna il bundle. Qua c'è il videogioco e con solo le vendevamo veramente, tanto l'importante è che ci comprassero il videogioco, con solo 12.000 lire in più la memory card con le squadre già.
No, e noi eravamo più gentili, perché noi gli passavamo le squadre gratis a chi veniva, che poi tanto, diciamoci la verità, solitamente succedeva che chi veniva a farsi fare la memory card si era comprato il gioco o comunque si era venuto a comprare la console, quindi si comprava la memory card, si comprava la console e noi gli ripassavamo i dati in negozio. Pur essendo genovesi non ce l'avevamo questa malizia di dire fatelo vinto.
Beh, ragazzi, ci abbiamo altro da dire sulle Chronicles of Mystara o siamo arrivati effettivamente alla frutta?
Passando da Chronicles of Mystara a Pro Evolution, forse abbiamo cominciato la fase mitica.
Come dice il Gioppe, per se stiamo parlando di Ciruzzo detto Gigiotto, probabilmente abbiamo finito gli argomenti.
Abbiamo finito
penso che in effetti sì, abbiamo detto tutto. Io veramente, comunque, al netto dell'esperienza di replay, che però ricordarmi quello che è stato veramente il gioco mi ha fatto molto piacere.
Bello, bello, cosa ragazzi, giocateci in quattro.
Sì, mettetevi in LAN. A questo punto veramente mandate a stendere Steam, mi spiace proprio dirlo. Però è imperdonabile questa cosa del non usare
il joystick arcade. Compratevelo un joystick arcade, giocateci così.
Sì, ragazzi, perché senza joystick arcade vi perdete letteralmente metà del divertimento.
Se lo giocate pure emulato con supporto joypad, io non vi condannerò, ecco, mettiamola così.
No, ma soprattutto nel momento in cui cioè c'è stato un momento roseo abbastanza per Capcom un paio d'anni fa, dove ho fatto uscire tutta questa roba in edizione per console, ma questo non c'è, probabilmente per i diritti di Dungeons and Dragons, che sono particolarmente strozzi e particolarmente stringenti, perché altrimenti c'è rimasterizzato tutto. Attenzione,
a costruire. Guarda. Io sono pieno di pezzettini perché c'è una malattia. Io attacco joystick a qualunque cosa, no? Io ho gli scatoloni di bottoni, joystick, cose di questo genere. Questa scatola è piena, di joystick e bottoni.
È una scatola molto grossa e sembra anche molto pesante.
Sembrava abbastanza pesante.
Sì. Hai ottenuto il plauso dietro Biggini, che ti benedice con un grandissimo, Gretta. E va bene, letteralmente sulla scatola dei bottoni di Gretta io vi saluto, ma prima vi annuncio i prossimi appuntamenti dei martedì, perché settimana prossima facciamo il Retro Popcorn su Super Mario Bros, il film del 93. Mentre invece il 18 si gioca Castle of Illusion starring Mickey Mouse, o forse era Mickey Mouse starring Castle of Illusion.
Starring Mickey Mouse. Sì, era così, okay. Come l'hai detto subito.
Perfetto, è incredibile, guarda, come mi ricordo questa roba che io non ho vissuto. Bene così, per il resto le dirette sono le solite della settimana, quindi giovedì ci vediamo per il popcorn settimanale, che siamo riusciti a guardare qualcosa, e lunedì prossimo, perché Pasquetta stiamo facendo la braciata, non c'è l'Outcast Weekly, e in ballo dovrebbero esserci la grande battaglia dei giochi di Mario, sempre per attaccarci alla cover story, che è quella là dedicata a Super Mario per l'uscita del film a cinema. E niente, io...
Ma quindi scusami, perché la battaglia di Mario l'abbiamo fatta, però avevamo fatto quella dove Mario non fa Mario.
Mario fa cose.
Okay.
Quella dei non platform.
Ok.
E poi ci sarà tipo la supercoppa dei Mario, dove le prime quattro di uno combatteranno contro le prime quattro dell'altro, secondo il nuovo regolamento della supercoppa, della Coppa Italia, della Supercoppa, anzi.
E poi, come era stato proposto, ci sarà la battaglia delle battaglie, in cui Mad Max Fury Road combatte contro Zelda Breath of the Wild, che a sua volta deve vincere su...
Esatto, su Metal Gear Solid, così. Sì, la battaglia
oppure sul vincitore delle... dei film di Nicolas Cage.
Sarebbe bellissimo, veramente.
Diventa un
bellissimo.
Po' difficile, però diciamo che
quindi ringrazio il nostro gentile pubblico Retro Beggini, che sarà super attivo, super simpatico per passare, Daigoron, e soprattutto ringrazio voi che mi avete fatto compagnia in questa rigiocata di Chronicles of Mystara, quindi grazie Gretta, grazie Cerbert, e ci vediamo alla prossima diretta.
Ciao a tutti,
ciao. Alla prossima.